Sol abi fede. Sol abi fede. Tutto è possibile. Sol abi fede. Sol abi fede. Sol abi fede. Tutto è possibile. Sol abi fede. Gesù è qui. Gesù è qui. Tutto è possibile perché Gesù è qui. Gesù è qui. Gesù è qui. Tutto è possibile perché Gesù è qui.
Amen.
Potete accomodarvi. Anche io voglio dare il benvenuto di tutto cuore a tutti nel prezioso nome del nostro Signore e in modo particolare abbiamo amici qui per la prima volta. Sentitevi a vostro agio a casa vostra. In modo particolare oggi voglio chiedere il fratello e la sua Kupfer. Io voglio salutarli. Io non so se dovrei dirlo. Fratello Kupfer ha avuto i suoi 90 anni. Dio e la sua Kupfer, anche tu hai avuto il tuo compleanno. Che Dio vi benedica. Voi sapete, noi l'apprezziamo che il Signore guida nei tempi belli e meno belli. Che Dio benedica, che Egli benedica noi tutti e sia con noi tutti. Oggi mi commuove molte cose. Abbiamo avuto il viaggio in Israele per 12 giorni. Siamo stati nel paese della Bibbia. L'ultimo giorno abbiamo visitato Yad Vashem e chi lo vede una volta, ancora una volta, non lo dimenticherà. E quanto abbiamo capito che da 33 paesi dell'Europa i giudei sono stati dati da 33 paesi dell'Europa, sono stati dati e una settimana fa ero in Polonia, là abbiamo avuto 3 potenti riunioni e sulla via dall'aeroporto la strada conduceva via Auschwitz. Auschwitz, il luogo più conosciuto dove i giudei sono stati gazzati. Questi due viaggi mi hanno veramente di nuovo commosso e anche scosso. 6 milioni di giudei, soltanto perché erano giudei, sono stati dati alla morte nel modo più crudele. E quanto abbiamo udito che 1,5 milioni di bambini erano tra di loro, bambini tra di loro, allora possiamo chiedere come è possibile che qualcosa di simile accade. E come detto, mi è venuto in mente il giorno del nostro Signore. O Gerusalemme, Gerusalemme, che tu potessi riconoscere ciò che è stato per la tua pace. Poi, quando pensiamo ai passi del Vecchio Testamento, come Dio ha annunciato entrambi le cose, la visione, se il suo popolo cammina secondo la sua parola, e c'erano le promesse, ogni luogo ha ricevuto la sua preghiera, tutto è stato ordinato da Dio, le promesse che Egli ha dato si sono adempiute, e poi è venuto la disubbidienza, la rivolta e il camminare sulle proprie vie, e Dio non può andare con noi se camminiamo sulle proprie vie. Non va. Dio non può accompagnarci su vie sbagliate. Ciò non va affatto. E perciò sta anche scritto: Egli ha fatto conoscere le sue vie a Mosè e al popolo di Israele il suo operato. E se poi andiamo in Gioele capitolo 4, 12, che il Signore con i popoli sarà andato nel giudizio, che hanno diviso il suo paese. E vediamo e lo sperimentiamo ora che tutto il mondo si trova contro Israele. Non vogliamo entrare nei dettagli, ma una cosa rimane per sempre, che Dio, il suo popolo Israele, via Abramo, Isacco e Giacobbe, l'ha scelto. I miei occhi cadono ancora sulla parola nel libro del profeta Ageo, nel capitolo 2, anche riguardo alla fine del tempo e ciò che Dio farà ancora. Ageo, nel capitolo 2, versetto 5, secondo il patto che io feci con voi quando usciste dall'Egitto, il mio spirito è in mezzo a voi. Non temete. Così infatti parla il Signore degli eserciti, ancora una volta, fra poco, io farò tremare i cieli e la terra, il mare è l'asciutto. Dio veglia sulla sua parola e, come l'abbiamo udito nell'introduzione, nel libro del profeta Isaia 55, qui sta scritto in modo chiaro che la parola che è uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui io l'ho mandata. Poi è in questo che riposa la nostra fede, che siamo la convinzione, e abbiamo letto ciò che Dio qui ha promesso con giubilo, e voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace quanto vedrete ciò che Dio ha promesso. Anche nelle tre riunioni nella Polonia abbiamo messo in risalto e messo sul candelabro: Dio prima dà le promesse e poi Dio le adempie, cioè adempie ciò che ha promesso. Abbiamo i passi biblici, l'abbiamo messo in risalto, Romani 9, dove si parla i figli della promessa. Abbiamo Galati 4, l'abbiamo messo in risalto. Voi, cari fratelli, siete figli al modo di Isacco, figlio della promessa. Abbiamo preso i passi biblici, l'abbiamo messo in risalto che Dio fa tutte le cose secondo la sua parola. E sarebbe bene se veramente 100% crediamo al 100%, così dice la scrittura. Tutti credono. Abbiamo più di 2 miliardi, 1,1 miliardo di cattolici e 1 miliardo di protestanti, più di 2 miliardi di credenti sulla terra, e che dicono più o meno di credere a Dio. E poi la domanda: chi può dire come Abramo che egli ha creduto Dio? Anche questo deve essere detto, fratelli e sorelle, di nuovo è messo in risalto. Anche in Giacomo sta anche lì scritto: tu credi che c'è un unico Dio e fai bene, ma ciò anche il diavolo lo crede. Non la fede a Dio, ma la fede a ciò che Dio ha promesso, a ciò che Dio ha detto, a ciò che Dio ha ordinato. La fede in collegamento con Dio è la fede che crede ciò che Dio ha detto e ubbidisce. In modo particolare, in Giacomo abbiamo l'esposizione dell'Apostolo Giacomo, quanto egli parla della fede. Egli ha parlato di questo, che Abramo è stato giustificato quanto ha offerto Isacco. Dunque, la fede in collegamento con ciò che Dio ha chiesto, ciò che Dio ha promesso e ciò che egli chiede deve essere eseguito. Leggiamo in Giacomo nel capitolo 2, forse a cagione, frate e sorelle, perché tutto il mondo è pieno di credenti, tutti sono credenti, in tutte le chiese, in tutte le chiese libere, tutti, senza eccezione, sono credenti. Ma la domanda è: chi è credente biblicamente? Chi crede ciò che dice la scrittura? Chi crede ciò che Dio ha promesso e anche lo fa? Giacomo capitolo 2, dal versetto 21. Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quanto offrì suo figlio Isacco sull'altare? Dunque, non soltanto la promessa, la creduta, tra un anno in quel tempo io passerò di nuovo e poi la tua moglie avrà un figlio, Genesi, ma poi al capitolo 2 o 22, quanto egli ha offerto. Leggiamo in Giacomo capitolo 2, dal versetto 22, tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere, e che per le opere la fede fu resa completa. La fede deve diventare una realtà, un fatto. La fede deve essere messa in atto nell'ubbidienza e poi deve essere confermata da Dio. Non si tratta di opere della legge o delle opere che possiamo fare da noi stessi. No, qui si tratta di questo, di fare ciò che Dio ci ha ordinato di fare. Poi leggiamo versetto 23. Così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia e fu chiamato amico di Dio. È stato chiamato amico di Dio. Cosa ha veramente toccato il cuore di Dio? Abramo, che era in Ur, in Caldea, l'ha visitato perché Dio gli ha detto: lascia il tuo paese e il tuo parentato e vai nel paese che io ti mostrerò. Poi è stata data la promessa di tutto il paese, dall'Eufrate fino all'altro mare, io ti darò tutto. E quando leggiamo nell'Antico Testamento e anche prendiamo il Nuovo, allora sappiamo che tutte le promesse di Dio sono sì e amen. E quanto il Dio avrà la signoria sopra Israele, tutte le tribù saranno di nuovo nel medesimo territorio dove erano nel tempo di Giosuè, da leggere in Ezechiele 47 e 48. E sta scritto perfino che la città avrà 12 porte e che i nomi dei 12 tribù di Israele saranno scritte sulle porte della città. E chi poi va all'Apocalisse e legge Apocalisse 21 riguardo al Nuovo Gerusalemme, ci sono i nomi delle 12 tribù di Israele e i nomi degli 12 apostoli, l'uno sulle colonne, l'altro sulle porte. E perché? Perché sta scritto che insieme con Abramo, Isacco e Giacobbe, con tutti i giustificati dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento, avremo la cena con il Signore. E in Apocalisse, nel capitolo 15, e essi cantavano l'inno di Mosè, il servo del Signore, e l'inno dell'agnello. Tutti i redenti, tutti i giusti compiuti dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento saranno dal Signore. E fratelli e sorelle, mi commuove veramente che noi nel tempo viviamo nel tempo in cui veramente le profezie bibliche si adempiono anche nel popolo di Israele e intorno ad Israele, che tutti i popoli si ribellano contro Israele, si radunano contro Israele, così sta scritto nella profezia biblica, e così si adempie sotto i nostri occhi. Ma poi pensiamo già a Zaccaria 12, in modo particolare a Zaccaria 14, che il Signore si alzerà e avrà l'ultima battaglia è che ciò avverrà. Ciò che a me mi rende triste è perché concerne Israele e anche noi. Ancora vediamo che Israele si sforza, che sia Mr. Netanyahu o gli altri, ma nel momento in cui dove tutti i negoziati umani saranno passati, allora Dio prenderà le cose in mano e non ci sarà più negoziati. Tutto si sarà portato come Dio lo vuole. Se io ora dico questo, io ho l'impressione che quale chiesa ci sforziamo, ma al momento in cui il Signore dà la restaurazione e diventa realtà divina, allora avviene che ci sarà tutto là dove era anche nel principio. E allora la parola della promessa che io vi ho dato nel principio, essa rimane per sempre. Le promesse di Dio rimangono, esse non vengono meno in eternità. Il Signore è morto e ha vinto sulla croce, e ciò che Egli ha promesso nella parola. Io ho dolori nel cuore da quanto sono stato in Israele, anche quanto ho visto il campo di concentramento di Auschwitz, che quanta distretta, quanti dolori sono stati fatti al popolo di Israele. Ma poi guardiamo al Nuovo Testamento, alla Chiesa del Nuovo Testamento, quale via la Chiesa ha dovuto camminare, e pensiamo al tempo nella storia dove tutti sono stati perseguitati che non appartenevano alla Chiesa statale cattolica. I martiri, martiri e martiri sono stati anche uccisi nel cosiddetto cristianesimo, ma Dio alla fine farà ogni cosa bene. E come il fratello Branham, in modo particolare riguardo al quinto suggello, ha parlato, egli mostra che questi sono i giudei le cui anime sono sotto l'altare e che chiedono vendetta. Quanto tempo ancora, o Dio, non vendicherai il nostro sangue? Sì, tutto è diventato così come Dio l'ha detto. E ancora un versetto riguardo a questo. Voi conoscete Luca 21, versetto 45, il versetto più conosciuto riguardo alla via di Israele. Lo potremmo anche leggere affinché tutti sappiano che il Signore veramente l'ha detto. Luca, versetto, capitolo 21, versetto 40. Essi cadranno per la spada e saranno condotti in prigionia e saranno condotti via, e Gerusalemme sarà calpestata dei gentili finché il tempo dei gentili sia compiuto. Così il Signore l'ha detto 2000 anni fa, e così sarà, così oggi, e si adempirà. Poi, nello stesso capitolo, riguardo al tempo della fine, versetto 28, versetto Luca 21, ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Versetto 29, disse loro una parabola. Guardate il fico e tutti gli alberi. Guardate il fico. E per questo dobbiamo prendere Osea 9, versetto 10, per sapere che Dio parla ad Israele quale fico già nell'Antico Testamento. E noi viviamo nel tempo in cui il fico è venuto di nuovo alla vita. Questo lo abbiamo anche vissuto quando Ben Gurion, il 14 maggio 1948, ha proclamato lo Stato di Israele. Un uomo che era nato in Polonia, che non aveva nessuna idea della storia, della salvezza, eppure è stato usato e condotto dal Signore, e poi ha fatto ciò che è entrato nella storia di Israele. Ma doveva essere, perché Dio l'aveva stabilito e promesso così. In Matteo 24 vogliamo leggere, anche qui sta scritto riguardo al ritorno del Signore e riguardo ai segni. Vogliamo brevemente leggere questo, Matteo 24, versetto 2. Egli rispose dicendo: guardate, in verità io vi dico, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. Dopo il grande giorno di salvezza è venuto anche il giudizio, e dopo la fine del tempo, la grazia, ci sarà anche un giorno di giudizio terribile sull'umanità. Si diranno alle montagne: cadeteci addosso davanti all'ira di colui che sta seduto sul trono. Poi viene l'ultimo giudizio, la condanna di coloro che non hanno creduto Dio, che non hanno accettato la sua parola, che hanno mancato il tempo della grazia. E allora viene l'ultimo giudizio a cui nessuno può cambiare qualcosa. Sempre l'esortazione: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Poi, nel versetto 3, qui vengono dette delle cose importanti. Mentre egli era seduto sul monte degli ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte, dicendo: dici, quando avverranno queste cose? Questa è la prima domanda. La seconda: e quale sarà il segno della tua venuta? E poi la terza domanda: quale sarà il segno della fine dell'età presente? Ci sono tre domande, sono state poste. Quanto avverrà? Che non ci sarà più una pietra sopra l'altra. Ma poi viene la cosa più importante: e quale è il segno della tua venuta? Questo mi occupa, e io credo, e credo che noi tutti ci preoccupiamo di questa domanda. Quale sarà il segno della tua venuta? Come possiamo riconoscere che il tuo ritorno è vicino, che il tuo ritorno promesso come è scritto nell'Evangelo Giovanni, nel capitolo 14, che il Signore è andato a prepararci un luogo e che Egli ritornerà per prenderci con sé a casa. Chi lo sposo cercherà? Non qualche signora da qualche parte. Lo sposo viene a cercare la sua sposa per portarla a casa. E questo deve essere detto in modo chiaro. Egli non prenderà una chiesa metodista o pentecostale o un'altra, qualsiasi chiesa, egli non cercherà quella. Egli cercherà la sua chiesa, perché egli ha detto: io edificherò la mia chiesa e le porte adesso non preveranno sopra essa. Dunque, non una chiesa, ma la sua chiesa. Egli la cercherà per portarla a casa. E perciò è importante che noi in questo tempo udiamo la sua voce, che lo seguiamo, che crediamo e che siamo portati in armonia con la sua parola e con le sue promesse. Dunque, quale è il segno della tua venuta? Poi abbiamo ciò che il Signore ha detto. E quale è la cosa più importante? Cosa ci è stato promesso? Negli ultimi tre versetti dell'Antico Testamento ci sono due cose molto importanti. La prima, di riguardo a Mosè, è affinché sappiamo che Dio nel suo piano di salvezza ha incluso ogni cosa, il suo popolo Israele e anche la Chiesa. E negli ultimi tre versetti, in Malachia 4, sta scritto: ricordatevi della legge di Mosè, mio servo, al quale io diedi sull'Oreb leggi e precetti per tutto Israele. Per tutto Israele, non per la Chiesa, per tutto Israele. Egli l'ha data. Poi, la nostra promessa: ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io non debba venire a colpire il paese di sterminio. Dunque, la promessa per Israele e la promessa per la Chiesa, entrambi dovevano essere nella profezia biblica e è stato anche scritta. Poi vale la pena ogni volta di metterlo in luce quanto il nostro Signore sul monte della trasfigurazione si trovava e Mosè e Elia sono apparsi. Cosa avvenne? La gloria di Dio venne giù. Poi però, quando sono scesi dal monte, non c'era più la domanda riguardo a Mosè, ma nel versetto 10 essi chiesero, i discepoli chiesero, come i scribi dicono che Elia deve venire prima. E poi il Signore ha dato la risposta: Elia viene e ristabilirà ogni cosa. Abbiamo nella parola di introduzione udito la parola che è uscita dalla mia bocca, dice Dio il Signore, non tornerà a me a vuoto, ma compirà ciò per cui io l'ho mandata. Qui il nostro Signore conferma nel Nuovo Testamento ciò che era scritto nell'Antico Testamento. E con questo, questa parola che è uscita dalla bocca di Dio il Signore non poteva rimanere senza adempiersi, ma doveva adempiersi e doveva e compirà ciò per cui è stata mandata. È la parola della promessa per questo tempo in tutti coloro che appartengono alla Chiesa sposa, compirà ciò per cui è stata mandata. Ciò che è bello, che Dio non ha parlato di ciò che un profeta avrebbe fatto, ma la parola che è uscita dalla mia bocca non tornerà a me a vuoto, ma compirà ciò per cui io l'ho mandato. Frate e sorella, e con questo ci differenziamo da tutti i gruppi nell'ambito del messaggio del tempo della fine. Abbiamo messo il risalto non sul messaggero, ma sul messaggio che Dio ci ha dato. Non abbiamo il culto di un uomo, ma abbiamo capito il Dio. La parola che è stata indirizzata a noi e che ci è stata proclamata, questa parola nella fede l'abbiamo ricevuta e questa ci è stata rivelata da Dio, precisamente a ognuno particolarmente, a ognuno personalmente. Sempre di nuovo si adempie, essi saranno ammaestrati da Dio. Dunque, la Chiesa sposa è stata chiamata fuori, è stata separata, è stata consacrata a Dio. Non ascolta interpretazioni, ma crede la parola come sta scritta. Paolo ha preso cura affinché la Chiesa non sia sedotta come Eva, e noi crediamo che Dio non soltanto veglia sulla sua parola, ma Egli veglia su di noi che abbiamo creduto la sua parola e l'abbiamo accettato con timore. Dio veglia sopra di noi a cagione della sua parola per adempierla e adempiere tutto ciò che ha promesso. Il fratello Branham nella predicazione Cristo è il mistero Dio rivelato. Io leggo soltanto alcune frasi di ciò che Egli ha indirizzato alla Chiesa, a coloro che hanno trovato grazia presso Dio, che hanno udito la chiamata fuori e che vanno verso il traguardo. Il fratello Branham dice: nel principio amatevi soprattutto, amatevi gli uni gli altri, non importa ciò che il diavolo possa dire. Ora voi siete un grande gruppo, ma pensate al mio avvertimento. Satana non lascerà che rimanga così. No, egli prenderà un criticone o un incredulo che si metterà in mezzo a voi e avrà comunione con voi. Poi egli userà questo tipo con un veleno e con ciò egli andrà contro la Chiesa. Noi tutti sappiamo, Dio prende cura della Chiesa, ma il nemico ha il compito di renderci difficile la vita. Ma per grazia possiamo andare avanti. Poi sta scritto, non parteggiate per lui, non parteggiate per una distretta nella Chiesa, non abbiate nulla a che fare con ciò che gli altri fanno. Amatevi gli uni gli altri, siate pieno di bontà l'uno verso l'altro, pregate per l'uomo o per la donna affinché sia salvato o salvata, ciò che possa essere, pregate per lei, ma state insieme, state dietro al vostro pastore, egli è il pastore e dovete avere rispetto per lui. Egli vi condurrà avanti perché è stato dato da Dio. Dio ha dato diversi ministeri nella Chiesa affinché la Chiesa vada avanti, sia edificata. Poi il fratello Branham dice, avete i nastri riguardo a ciò che noi crediamo, avete i nastri riguardo all'ordine nella Chiesa, come noi nella Chiesa dobbiamo comportarci, come dobbiamo comportarci quando qui ci raduniamo e nei luoghi celesti. Paolo ha scritto riguardo a questo: la Chiesa non è una associazione umana, la Chiesa è il corpo di Gesù Cristo. L'ultima settimana un fratello mi ha chiamato e ha preso Timoteo 3:15, dove sta scritto che la Chiesa, la colonna e il sostegno della verità. Nella Chiesa non può e non deve essere altro che la verità. Nessuna interpretazione, nessuna menzogna può essere nella Chiesa dell'Iddio vivente. Dio veglia sulla sua parola. Dio veglia sulla sua parola. E se noi abbiamo ricevuto la sua parola, allora egli veglia su di noi. Ora, il fratello Branham dice, vogliamo pregare. Egli prega così, aiutaci, Signore. Quanto leggiamo la parola, che lo Spirito Santo possa rivelarci la tua parola, affinché la Chiesa possa essere pienamente edificata nella fede che è stata data una volta per sempre ai santi, e affinché sia mantenuta, che possiamo, come tu 2 anni fa nella visione mi hai mostrato, di immaginare il cibo. Io ho visto nella visione come la verdura e tutto ciò era in questa cappella, veniva immaginata. Accordalo, oh Signore, che oggi possiamo portare una cesta intera, un nastro intero, lo possiamo ricevere. affinché Gesù Cristo, nell'ora in cui viviamo, ci sia rivelato e che a cagione della potenza di Dio siamo pronti per il compito che abbiamo ricevuto e che è davanti a noi. Diciamolo, il fratello Branham ha parlato dell'immagazzinamento del cibo. Realmente ha visto delle ceste con i migliori frutti, anche patate e altre cose possibili. La domanda: perché Dio, il Signore, ha dato una visione e ha preso le cose terrene affinché ogni uomo possa capire? E non lo dico a caso in me, ma io lo dico perché era così e è così. Quanto il Signore mi ha ordinato di immaginare il cibo, ho avuto le stesse cose, sono state dette come sono state mostrate al fratello Branham in visione, e egli le ha menzionate. Il cibo, la parola promessa con tutti i suoi, perché l'uomo non vive solo di pane, ma di ogni parola di Dio. E tutte le 40 parabole il Signore ha preso, ha parlato di cose naturali, sempre una parabola che affinché noi tutti potessimo capire. E eppure hanno avuto un senso soprannaturale, spirituale. Fate sorelle, se oggi io dico questo, io ho l'impressione che un periodo sta andando verso la fine. Dio lo sa, io non lo so. Io ho sempre chiesto quanto tempo durerà e ricevo sempre: io lo so, cioè finché il Signore ritorni. Quanto tempo durerà finché il Signore venga? Ma sul mio cuore e in giugno sono stato attraverso 5 paesi dell'Africa e in ogni luogo ho detto: potrebbe essere il mio ultimo viaggio in Africa, affinché le persone sappiano che il tempo della grazia di Dio arriva alla fine, perché è venuto e terminerà, e che il ritorno del Signore, che nessuno sa nel giorno né l'ora, ma è vicino. Ma ciò che io volevo dire, questa realtà, il fratello Branham parla dei nastri. Le sue predicazioni in quel tempo sono state prese su nastri e era così. Ma io sapevo che queste predicazioni dovevano essere tradotte in altre lingue. Il fratello Frank, che dopo il seppellimento del fratello Branham, ha radunato i fratelli e ha detto: fratelli, le predicazioni che sono su nastri devono essere stampate affinché siano tradotte in altre lingue. E così il cibo immagazzinato ha potuto mandarlo avanti. Io vorrei sapere in quante lingue noi conosciamo 16, ma in quante lingue tutte queste predicazioni sono state tradotte affinché il cibo spirituale per grazia potesse essere dato avanti. Siamo dunque non andati da qualche parte o accanto alla via, ma lo dico con chiarezza per grazia. Abbiamo avuto la coincidenza all'operato di Dio. Non l'abbiamo mancato, ma direttamente da Dio è stato ordinato come lui lo voleva dopo la dipartita del fratello Branham. È andato avanti l'opera e andrà avanti finché l'ultimo sia chiamato fuori. Ma il tempo potrebbe essere veramente vicino, perché Paolo nel suo tempo aspettava il ritorno del Signore. Allora, cosa dobbiamo noi aspettare dopo 2000 anni? Sono convinto che gli ultimi da tutti i popoli, da tutte le lingue, vengono chiamati fuori. Qui il fratello Branham dice ancora, più o meno nel mezzo della predicazione, lo Spirito Santo è la rivelazione della rivelazione divina di Gesù Cristo, e in tutte le epoche è stato. Pensateci, in tutte le epoche, e a chi la parola del Signore è stata mandata? Soltanto ai profeti. Sì, è vero. E il profeta doveva prima essere confermato, non perché egli diceva di essere un profeta, ma perché quale profeta era nato e confermato, perché tutto ciò che egli disse era esattamente secondo la parola e si è adempiuto. Tutti gli altri dovevano andare via. La parola del Signore è venuta soltanto tramite lo Spirito Santo, dallo Spirito Santo, spinti dallo Spirito Santo, degli uomini hanno parlato da parte di Dio. È semplicemente glorioso. Potremmo prendere una citazione dopo l'altra e leggerla, come lo Spirito Dio ha condotto il fratello Branham fino nel più minimo dettaglio, e la parola gli è stata rivelata. Ritorniamo ancora a Ebrei nel capitolo 10, perché oggi si tratta di noi, si tratta di me e di te, e ciò che avviene una volta, ma di ciò che avviene ora, e ciò che lo Spirito di Dio opera nella Chiesa riscattata dal sangue e che si è consacrata a Dio, e che secondo la parola può dire: ora non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E prima che ciò possa accadere, dobbiamo col nostro Signore, dobbiamo essere crocifissi col nostro Signore. Qui leggiamo in Ebrei nel capitolo 10 e versetto 35: non abbandonate la vostra franchezza, che ha una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza, affinché fatta la volontà di Dio otteniate quello che vi è stato promesso. Poi l'uomo di Dio scrive nel versetto 37: perché ancora un brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà e non tarderà. Questa parola non è stata scritta affinché io la legga oggi? Potrebbe essere. La parola è stata scritta in quel tempo affinché io la legga oggi. leggiamo ancora una volta, ancora un brevissimo tempo. E colui che deve venire verrà e non tarderà. Ora il mio giusto per fede vivrà. E se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. E noi possiamo ancora dire una volta Amen. Crediamo ciò che sta scritto qui e sarà soltanto un brevissimo tempo. E colui che deve venire verrà. E come sta scritto, ma il mio giusto per fede vivrà. E chi perseverà fino alla fine sarà coronato. Questa è una promessa. Poi, l'ultimo versetto, ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Anche che questa parola, cari fratelli e sorelle, possa concernere ognuno di noi, qualunque possa essere le difficoltà o le prove, attenetevi alla parola del Signore, così dice Paolo, per il giorno di Gesù Cristo. Attenetevi fermamente alle promesse, credete all'adempimento di tutto ciò che Dio ha promesso. E come l'abbiamo letto e ora l'abbiamo messo in risalto, Dio è responsabile per ciò che Egli ha promesso. E chi legge Ebrei il capitolo 11 realmente 21 volte vi è la conferma ciò che la fede ha potuto operare e può operare. Tutti hanno creduto a cui il Signore ha parlato, e qui abbiamo in Ebrei, nel capitolo 11, nel versetto 9, per fede, soggiorno nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui la stessa promessa, per favore, che possa essere nel nostro cuore, è scritto nei nostri cuori, eredi della stessa promessa, eredi Dio e coeredi di Cristo. Egli il figlio Dio, noi i figli e le figlie di Dio, per mezzo del sangue dell'agnello siamo stati riscattati e ricondotti al nostro stato originale, come se non ci fosse mai stato il peccato. Negli ultimi giorni ho riflettuto che Dio, prima che avesse creato il mondo, ma prima della fondazione del mondo, ci ha già eletto, prima della fondazione del mondo, quanto non c'era nulla, quanto non c'era neanche il tempo, Dio ci ha già eletto. Egli sapeva i primi uomini sarebbero disobbedienti, cadrebbero, la morte sarebbe entrata, ma egli sapeva pure che egli avrebbe tolto la potenza alla morte e ci avrebbe portato la riconciliazione per grazia. E egli poteva scrivere i nostri nomi nel libro della vita dell'agnello immolato prima della fondazione del mondo. Il nome non sarà mai tolto, mai e mai, giammai. È stato scritto col sangue dell'agnello, redento, redenta, non per alcuni anni, ma per sempre. Saremo con il Signore. Ciò che occhio non ha visto, che non orecchio ha udito, ciò che non è salito in cuore d'uomo, il Dio l'ha preparato per coloro che lo amano. Chi ama il Dio ama la sua parola. La parola Dio, molti anni fa, significava per voi ciò che significa oggi. Io devo dirvi, la parola Dio ha ricevuto tanto valore in ogni passo, è glorioso dopo che ci è stata rivelata. Se la parola rimane soltanto lettera, allora si discute sulla parola, ma quanto la parola ci viene rivelata da Dio, allora avviene qualcosa nel cuore. Poi si adempie, beati le vostre orecchie, i vostri occhi perché vedono e le vostre orecchie perché odono e i vostri cuori perché credono. E se il fratello Branham dice la fede è una rivelazione, e allora questa fede è in collegamento con la parola di Dio, e Dio non è una fede che è nell'aria, ma la fede in ciò che Dio ha promesso e ci viene rivelata per mezzo dello Spirito Santo, e nessun uomo può prenderci questa dai nostri cuori, e perché è un dono di Dio. Anche il fratello Branham ha preso la parola apocalipsis, ciò che vuol dire svelamento, sempre di nuovo ho mostrato quanto qualcuno egli avvolge qualcosa e nessuno sa ciò che c'è sotto. Tutti devono pensarci. Voi lo sapete perché l'avete visto, ma la parola apocalipsi significa svelamento. Il velo è stato tolto affinché riceviamo la rivelazione di Gesù Cristo e che possiamo vederla, non perché qualcuno lo possa dire, ma perché egli si è rivelato personalmente a noi. E noi l'abbiamo sperimentato e lo conosciamo personalmente e lo crediamo. Tutto è un regalo di Dio il Signore in questo tempo. Senza guardare, se leggiamo nella Sacra Scrittura, tutto ci viene rivelato per mezzo dello Spirito. Leggiamo ancora, prima di venire alla conclusione, in primo Pietro, nel primo capitolo, e qui leggiamo in modo particolare dal versetto 3 a 5, versetto 3 a 5, primo Pietro 1. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi. Per voi che siete nati di nuovo a cagione della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per mezzo del suo sangue ci è stato dato perdono, riconciliazione, ma per la risurrezione la vita nuova è venuta fuori e ci è stata rivelata e ci è stata data. Nel versetto 5, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. È già pronta, già in quel tempo era pronta e ora è anche pronta per essere rivelata negli ultimi tempi. Poi ancora, versetto 6, perciò voi esultate anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove. Talvolta le prove sono forti, ma qui sta scritto: giubilate riguardo a questo, perché voi sapete, nell'ultimo tempo in cui noi viviamo, sarà manifestato che il Signore ritorna per portarci nella gloria. Senza riguardo quante dolori, quante prove abbiamo dovuto attraversare, che Dio me lo possa dare e a noi tutti, che non soltanto abbiamo delle prove, ma lo stesso che possiamo rallegrarci, che tutto deve essere così come sta scritto. Versetto 7 a 9, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della rivelazione o manifestazione di Gesù Cristo. Alla rivelazione di Gesù Cristo. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui. Benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime vostre. Che Dio ce lo possa dare a noi tutti. E come ho detto prima, Dio ha benedetto il viaggio in Israele. Ho avuto anche un invito particolare per predicare in una riunione carismatica. Era a Ashdod, eravamo al Mar Morto e l'invito, ho detto sì, e io pensavo sono 80 chilometri per andare là, ma erano 160 per andare ad Ashdod, ma ciò avvenne. Tutti provenienti dalla Russia, dei fratelli, anche erano giudei, ma in ogni caso il tempo mi è stato dato. Io ho chiesto che sia cantato solo due inni e che poi posso portare la parola. E il fratello della Romania, che vive lì a Ashdod, ha dato l'invito e sapete cosa avvenne? La parola del Signore era così potente che erano più o meno 200 persone e dopo la predicazione io ho detto ci alziamo per pregare e il predicatore ha preso la sua moglie per mano, vieni, noi andiamo avanti e che egli preghi per noi. Erano i primi, il predicatore e sua moglie erano i primi per cui ho pregato. E crediamo che il Signore chiama fuori, dovunque possa essere, egli chiama fuori. Non sappiamo quando, ma sarà in breve. E questo fratello che aveva dato l'invito, poi mi ha dato il più prezioso candelabro d'oro. Quale ricordo del giorno di menzione che Dio ha dato anche a tutti i fratelli e sorelle lì. Dio è un Dio fedele, egli conosce i suoi. E anche in Israele vengono chiamati da ogni popolo, lingua e nazione. E non ci rallegra di più quanto vengono anche chiamati fuori da Israele. E il nostro fratello Svirka, quanti erano in questo viaggio in Israele? Sicuramente. Dove sono le tre sorelle che sono state battezzate? Ecco, siete qui. Le tre sorelle svizzere. Anche il fratello Miskis che ha battezzato nel lago di Genezaret. Erano giorni veramente di benedizione. Che l'Iddio fedele possa rivelare la sua parola nei nostri cuori e metterli profondamente nei nostri cuori, renderla vivente. Possa essere così. Sta scritto, la parola è una spada a due tagli, penetra e anche che Dio sia ringraziato per tutte le parole della Sacra Scrittura, che Dio sia ringraziato per l'ultimo messaggio, che Dio sia ringraziato per la chiamata fuori, che Dio sia ringraziato che ora l'ultima promessa nella Chiesa si sta adempiendo. Siamo ritornati alla piena restaurazione prima che il Signore prenda cura e si volge al suo popolo Israele. Dio onnipotente, a Lui sia l'onore e il ringraziamento per la parola santa e preziosa. È una luce sul nostro sentiero. È l'Iddio fedele, per mezzo dello Spirito Santo, ce l'ha rivelata. Prendete tutto a cuore, lasciate il vostro cuore e Dio, il Signore, ci benedirà. Amen. Vogliamo alzarci per pregare. Prima di pregare, desidero chiedere se abbiamo delle richieste di preghiera particolari che possiamo portare al Signore. Abbiamo qui qualcuno che ha una richiesta particolare? Che alzi la mano. Ci sono alcuni, ci sono in tutta la sala. Noi porteremo ogni cosa al Signore e Egli farà ogni cosa bene. Così l'abbiamo anche letto poco fa. Egli ha fatto ogni cosa bene e Egli farà ogni cosa bene. Padre Celeste, veniamo a te e ti portiamo le richieste di preghiera, tutte le distrette. Ti chiediamo per tutti che attraversano prove, sì con loro che possono guardare verso di te, verso il traguardo. Ti ringraziamo perché tu hai dato le promesse di essere con noi ogni giorno fino alla fine del mondo. Caro Signore, che sia manifestato che siamo la Tua Chiesa sposa, che crede nella Tua parola, in tutte le promesse e che le abbiamo accettate. Rivelati con grande potenza e con gloria. Benedici tutti che con te e che con noi sono in comunione nel mondo intero, che tu possa per grazia benedire. Noi mettiamo ogni cosa nelle tue mani e ti ringraziamo ancora per l'opera compiuta di redenzione. Ti ringraziamo per il sangue del nuovo patto. Ti ringraziamo per la parola. Ti ringraziamo per lo Spirito Santo che ci conduce in tutta la verità. E portaci di nuovo al primo amore, perché tu hai detto: amatevi gli uni gli altri. In questo il mondo riconoscerà che voi siete i miei discepoli. E anche questo non lo vogliamo soltanto credere, ma lo vogliamo fare affinché la nostra fede venga confermata. Caro Signore, salva ciò che è perduto, guarisce ciò che è malato, libera ciò che è legato e dà rivelazione. Dacci a noi tutti la rivelazione di Gesù Cristo, il nostro Signore. Apri la nostra comprensione per ogni passo della Scrittura e che la Tua parola sia sempre più grande per noi. Fai risplendere il Tuo volto su di noi e dacci a noi tutti la Tua pace e la Tua benedizione nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. 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 Potete accomodarvi. Chi vuole propone un inno che tutti conosciamo, che possiamo cantare insieme. 299. Amen. Amen. Oh, tu agnello di Dio, tu hai vinto su Golgotha con gloria. Amen. Alleluia. Tu hai acquistato la salvezza per tutto il mondo e tu hai pagato il prezzo della liberazione. Tu hai gridato ad alta voce nella notte della tua morte: tutto è compiuto, tutto è compiuto. Oh, parola della vita, su di te la mia fede può riposare, su questa roccia io posso fondarmi ora. La salvezza di Dio è perfetta per tutta l'eternità. Oh, accettala, oh peccatore, così ne sarai anche tu partecipe. Tu non puoi fare nulla. Egli ha compiuto ogni cosa. Tutto è compiuto. Tutto è compiuto. Oh, parola di vittoria. Quando Satana si avvicina a me, io guardo a colui che l'ha vinto nelle ferite di Gesù. Sono redento e libero. Il suo grido di morte ora è il mio grido di vittoria. La potenza del nemico non può più prendermi. Tutto è compiuto. Tutto è compiuto. Vogliamo alzarci per cantare e che due fratelli della prima fila vengano e ringraziano il Dio. Gesù, mio Salvatore, a te io dico grazie e lode. Oh vincitore, oda tu il mio canto di lode. Nella tua grazia mi avvolgo pienamente, attramite il tuo sangue prezioso. Io sono giustificato e puro. Gloria sia all'agnello che esclamò quando morì. Tutto è compiuto. Tutto è compiuto. Chi viene di noi? Sì, fratello. Che Dio ti benedica. Dio grande, i nostri cuori sono pieni di riconoscenza. Di tutto il cuore voglio ringraziarti per il tuo parlare in questo pomeriggio, che ancora nella libertà possiamo radunarci. Signore, che la tua grazia possa essere e affinché possiamo prendere la tua parola e che tu possa dimorare in noi. Dai grazia, Signore, affinché possiamo seguirti con fedeltà. Siamo così riconoscenti che tu benedici il fratello Frank che è in mezzo a noi e che tu lo possa fortificare nel corpo, nell'anima e nello spirito e che tu possa benedire ognuno, tutta la schiera riscattata del sangue e noi tutti, che tu ci accompagni sulla via di ritorno a casa. Amen. Fratello Graf, vieni anche tu. Lode e gloria. O Dio fedele, anche io ti ringrazio per il tuo parlare in questa ora. Signore, è la tua parola che abbiamo udito e come l'abbiamo letto, Signore, il nostro brama è ora che la tua parola possa essere resa vivente nei nostri cuori, affinché non siamo soltanto parole ascoltate, ma che possano operare in noi, affinché fanno ciò per cui tu li hai mandate. Signore, ti ringraziamo che possiamo sapere che non abbiamo delle lettere morte, ma abbiamo la tua parola vivente, abbiamo lo Spirito di Dio, come Paolo lo dice, che veramente porta alla vita. Così, Signore, ti prego, benedici ora noi tutti mentre ci separiamo, benedici ognuno là dove è stato, dove è, che la tua parola possa essere una testimonianza vivente in noi. E come ti è stato pregato, benedici il nostro fratello, Signore, quanto va di nuovo in viaggio. Oh, dai grazia, Signore, che la tua parola possa veramente portare frutto e ti lodiamo e ti glorifichiamo perché abbiamo la certezza, così abbiamo udito. Siamo semplicemente non andato dietro ad un uomo, ma siamo stati scritti nel tuo libro già prima della fondazione del mondo e perciò dacci questa grazia che possiamo essere e andare avanti finché tu ci cerchi. Ti lodiamo e ti glorifichiamo per questo, e a te solo diamo l'onore, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Amen. Amen. Notate in modo particolare i passi che sono attuali, che sono veramente attuali. Per il nostro tempo sono state scritte. Ci sono passi, quattro, che sono, si riferiscono al nostro tempo. È veramente potente, è più che potente ciò che Dio ci ha dato di l'introduzione nel suo piano di salvezza, la rivelazione dei suoi misteri. A lui sia l'onore. Cantiamo lode, onore e gloria. Lode, onore e gloria sia portato per sempre a te, l'agnello che ci ha liberati dal peccato. Alleluia, si lodato. Alleluia, amen. Alleluia, si lodato. Signore, ora vesci noi tutti. E cantiamo ancora: degno sei tu, degno sei tu. Degno sei tu. Degno sei tu. Degno sei tu, oh Signore, di ricevere gloria e onore, forza e potestà. Degno sei tu, oh Signore, gloria, gloria, alleluia, gloria, gloria, alleluia, gloria, gloria, alleluia. La verità va avanti. E tutto il popolo dice amen, amen. Siate raccomandati alla grazia di Dio, fino alla prossima volta.